a primavera, insomma il mese d'aprile, precisamente il giorno 13 d'aprile, lui era ancora viciatico con suo gruppo, il suo e poi altri, tutte le altre brigate, meno noi e i Chirichetti e un'altra brigata, erano tutti passati il pro, e lui era di là. E il 13 fecero un filmato, sempre i combat camera americani, filmarono Armando che parlava, e fecero vedere un sacco di cose, e poi partì l'attacco. Allora, dato le continue e vergognose imprecisioni che gli storici credano, perché gli storici sono quelli che rovinano la storia. Dopo vi dico il perché. Allora successe che, sfruttando queste porcherie, Armando si arrogava il diritto di avere liberato Sestola, Montecreto, Pieve Pelago, e poi venuto giù per la Giardini fino a Paolo e a Serramazzolo. E sono imprecisioni, sono cose che lui ci ha giocato sopra, ma non è vero. Dunque, Serramazzoni la liberammo noi, la brigata Amelio Tassoni, perché eravamo gruppo Scarabelli, ho detto. Però alla fine di Scarabelli rimase solo il gruppo di comando, perché noi prendemmo il nome del nostro comandante, Amelio Tassoni. Gli altri, che erano Benedello con noi, morì diciamo, un capo squadra, fece un gesto molto eroico e presero il nome Selvino Follone. Noi Amelio Tassoni, alla fine del gruppo Scarabelli, tre gruppi, ne rimase uno solo, quello del comando. E allora noi liberammo Serra il 19. Il segretario comunale scappò, perché forse credeva che noi partigiani lo avessimo arrostito. Quando vide che noi non arrostivamo nessuno, il 22 ritornò. Si sedette e scrisse sul registro, no? Il segretario scrive: addio 22 aprile 45. Serramazzoni è stata liberata dai partigiani di Marcello. 22 aprile. Lo stesso giorno arriva, a piedi naturalmente, la formazione di Armando, ma Serra l'avevamo liberata noi il 19. Però, siccome che nel registro del comune risulta il 22, gli storici dicono il 22, e questi sono falsi storici, perché uno ci gioca sopra, dice una cosa e fa un'altra. Altri falsi storici sono che, quando va bene il merito del generale, del comandante, quando va male è la codardia dei combattenti. È sempre successo così e purtroppo continua così. Allora, se avete altre domande, io ho piacere di che le fate, perché posso rispondere.
Una domanda, se gli ha accennato qualcosa doveva dirci sull'Accademia, era quell'episodio che vedeva prima della
Eh sì, l'episodio del carro
perché a
armato.
Modena si parla tanto, però so che alcune volte non si riesce a capire sulla questione della famosa Corriera dell'Accademia.
La Corriera Fantasma.
La parola fantasma.
Sì, però questa è un'altra cosa ancora,
Lo
questa è
so,
nel
no,
dopoguerra,
infatti,
questo è.
questo è nel dopoguerra, non so, lei non ha saputo niente di questa
Beh,
Corriera
ho
Fantasma, c'è
saputo
qualche
che
voce di
adesso
questo?
vi dico io che cosa è successo. È successo così: che si è combattuto, si è sofferto e ci sono state tante rappresaglie, e sia chiaro, i fascisti non erano di meno dei tedeschi. I tedeschi hanno fatto i campi di concentramento, i forni, le camere a gas, ma sì, i fascisti avessero avuto la possibilità, avrebbero fatto di peggio. Tant'è vero che noi italiani, voi in Africa, voi in Grecia, voi in Jugoslavia, abbiamo fatto di peggio dei fascisti, dei tedeschi in Germania. Non i forni crematoi perché non avevamo neanche i mezzi per costruire. Ma abbiamo fatto di peggio. È vergognoso, perché come italiano mi risento. Però io ho la fortuna di dire, io ho combattuto contro e quindi io mi sento. E allora successe così, che all'8 settembre il governo scappò giù a Bari, a Brindisi, patapim patapom. E poi Badoglio rimase capo, Correa, tutta una combutta. A un certo punto fecero una conferenza a Bari e non riuscirono a mettersi d'accordo. Arrivò a Togliatti e fecero un'altra conferenza in aprile a Salerno. Passa sotto il nome la svolta di Salerno. Allora Togliatti arriva dalla Russia e dice: dobbiamo unirci tutti, tutti, per combattere contro i tedeschi. Fare, eh? Allora salta su Carlo Sforza, che era il presidente del Partito d'Azione, Parri, che era il segretario, dicono: no, noi combattiamo contro i tedeschi, però non ci vogliamo aggregare a Badoglio. Ma cosa succede? Succede che Togliatti sa nelle discussioni, a Carlo Sforza viene in aiuto solo Nenni e tutti gli altri vanno con Togliatti. Togliatti ha la maggioranza e fa l'accordo. Allora noi partigiani eravamo considerati come molti davano un certo nome, co-belligeranti, come il rinnovato esercito italiano. Però c'era un problema. Siccome che Badoglio era stato un criminale, i 40 giorni di Badoglio ha fatto peggio del Duce, poi quello che aveva fatto in Africa, eccetera, eccetera, in Grecia, Montenegro e via, allora, siccome che noi qua volevamo restare indipendenti, i commissari politici, gonfiati da Armando, tendenza comunista, dicevano: ah, dice, quelli non vogliono aggregarsi a noi perché sono badogliani, senza sapere che semmai, sia pure a sproposito, il nome Badogliani spettava loro perché era stato Togliatti il loro capo a fare questa proposta. Il nostro, il conte Carlo Sforza, si era opposto, ma aveva perso per il fatto della cosiddetta democrazia, della cosiddetta maggioranza e minoranza. Allora, per screditare noi, i commissari politici, dice, quelli sono badogliani. Addirittura alcuni dicevano che eravamo dei monarchici. Se lei va a vedere l'anello del Monte della Pennacquaria, trova che Armando è stato attentato la vita dai monarchici. Lui ne sa qualcosa, perché siamo stati assieme a filmarlo. Robe pazzesche. Allora, quando io dico falsi storici, includo anche queste cose. Allora noi, quando a Ponte Cervaro, che io feci una cosa che ha dell'incredibile, però la feci e sono fiero di averla fatta, e le mie ceneri andranno là, perché mi è rimasto dentro una cosa che non riesco a... è un atto eroico, non un'infamia. Allora, a noi dicevano: quella è perché quelli, le colpe tutte le nostre, i meriti tutti i suoi. E noi non eravamo d'accordo, quindi fra di noi c'erano questi attriti. Non contento di questo, Togliatti fa l'amnistia, tutti i fascisti. Con chi? Mo vi dico una cosa che vi faccio saltare dalle sedie. C'era un certo Romualdi, un capurione fascista, non catturato, condannato a morte. Ebbene, sapete dove era? Era a Roma, in Parlamento, a trattare l'amnistia con Togliatti. Trattato l'amnistia, tutti i fascisti liberi. anche quelli che erano stati incarcerati, condannati, lui stesso che aveva trattato l'amnistia con Togliatti, vi ripeto, Romualdi, va a finire in Parlamento. In Parlamento si vanta d'avere fatto questo. Le prove di questo sono in un filmato dal titolo La grande storia. E c'è questo fatto di Togliatti, la svolta di Salerno e tutto il resto. L'amnistia e tutto quanto. È in un film della grande storia. Io ce l'ho naturalmente, perché se c'è una cosa impossibile io ce l'ho. Per i miracoli ci vuole più tempo, ma l'impossibile io lo faccio subito. Allora, pensate un po' alla storia. Infama uno che la colpa è dell'altro. E la storia è fatta così. Ecco perché io non ho fiducia e non credo negli storici. E non sono solo questi casi dei quali vi ho parlato. Ci sono molti, molti altri casi del genere. C'è un altro filmato dal titolo Epurazione. Epurare vuol dire tu sei stato un regime oppressivo, così adesso facciamo l'epurazione. Ti sei comportato male, hai fatto, vieni epurato, cioè esonerato, buttato fuori. Bene, sapete l'epurazione chi l'ha fatta? L'ha fatta i fascisti, non i comunisti. Sapete che nel 47-48 dire di essere partigiano si rischiava la morte, perché ci fu una campagna antipartigiano spaventosa, molti partigiani furono condannati, eccetera, incarcerati, molti assolti, altri condannati. E qua salta fuori la Corriera Fantasma. Allora, il triangolo della morte, Piumazzo, Manzolino e Castelfranco, triangolo della morte. Allora, avuta questa amnistia, una corriera di fascisti, di criminali fascisti, prese la via per andare al Vaticano, perché il Vaticano, così come mandava all'estero, aiutava i gerarchi nazisti, andava, aiutava anche i repubblichini. Vengano catturati lì da Piumazzo più o meno. E niente, alcuni partigiani che avevano avuto tutta la famiglia sterminata, la casa bruciata, visto che la giustizia non è stata fatta, se la sono fatta da solo. Se la sono fatta da solo, hanno fatto sparire addirittura la corriera. E questa è la corriera della morte. Ma questo è avvenuto nel 40, alla fine del 46-40, poco dopo dell'amnistia di Togliatti. Quindi, l'attentato a Armando col gas fu che Armando aveva passato il fronte, era andato a Roma e fu nella, nell'inverno, diciamo, del 45 o nell'autunno del 44 più o meno, ma io credo che fosse nel 45. Se mi sbaglio lo faccio in buona fede, lascio la possibilità che sia 44-45. La corriera della morte per questo. Ora ho parlato di quella che fu la campagna di denigrazione contro i partigiani, eccetera, eccetera, arresti, eccetera, eccetera. Allora, questi partigiani venivano condannati, che dicevano che erano atti criminali così. Beh, io vi pago con una domanda. Voi due, se aveste avuto tutta la vostra famiglia sterminata e trovarvi davanti baldanzosi e ingiuriosi, i responsabili dell'eccidio, della barbarie commessa contro la vostra famiglia, che facevate? Ci tendevate la mano per ringraziarli? Allora, quelli che loro definiscono atroci, delitti, comunisti e partigiani, io dico che erano atti di giustizia. Perché qualora la giustizia non venga fatta, la puoi prendere di là una sede, qualora la giustizia non venga fatta, uno che ha avuto la famiglia sterminata non è che ci resti bene. Io non ho avuto bisogno di perpetrare vendette così, perché grazie diciamo alla fortuna o alla destrezza, non so bene come dire, della mia famiglia. Io ho patito le pene dell'inferno, sono stato ferito, eccetera, però ho portato a casa la pelle e tutti noi siamo rimasti vivi. Quindi io non avevo motivo, ma però quelli che ce l'avevano, state sicuri che io ero pronto e sono pronto a difendere. Vi racconto un episodio. A Saramazzoni c'era un fascista, proprio di quelli feroci, responsabile di tante catture, deportazioni via. Viene arrestato, incarcerato. Un bel giorno, una domenica mattina, arriva a casa. Abitava in piazza, a fianco alla caserma dei carabinieri. A casa fanno festa, fanno i tortellini, i caplati, i turtlein. E lui è là a tavola che mangia. In piazza, allora non c'era niente, finito la guerra, c'era una miseria, macerie, non c'era niente. In piazza la gente era lì. Oh, le gnocca, le gnocca, Fiol Bramon, le gnocca, eccolo là. A un certo punto, era là su che mangiava i tortellini, si sente un colpo solo. Pam! Lui china la testa dentro al piatto. L'avevano centrato in fronte. Dice un'atrocità. Hanno ammazzato. Ma chi hanno ammazzato? Hanno fatto giustizia. Era responsabile, si diceva, ed era vero, di più di 20 deportazioni, molti dei quali erano stati portati in Germania e non hanno mai più fatto ritorno. Allora, io dico, io quello plaudo, non dico che è stato un criminale, un colpo solo. Ebbene, posso dirvi che la popolazione, anche se contraria, si è fatti i fatti suoi e nessuno ha mai saputo chi è stato. E io sarei un criminale se dicessi che quello fu un'azione criminale, quello fu un atto di giustizia, perché pensateci bene alle atrocità che hanno fatto. Un familiare che ha avuto la famiglia sterminata, magari torturata, roba del genere, se lo vede lì davanti, la gente era alla fame e lui là, baldanzoso con la finestra aperta davanti a un piatto turtlein. Chi li faceva i tortellini allora? A che era una fame, chi turtlein ne faceva nessuno, se non il signore. Questo
una domanda.
Va collegato al resto.
Posso fare una domanda?
Certo, finché vuoi.
Il gruppo Marcello, quale parte ha avuto della battaglia di Benedello?
Allora, il gruppo Marcello...
Prese parte alla battaglia?
Io ho preso parte alla battaglia e c'era anche mio fratello, pur essendo in un'altra brigata. Allora, c'era stata una richiesta del CUM, che era il Comitato di Liberazione Nazionale, che era a Milano, che dovevano i partigiani bolognesi attaccare Bologna.
No, la sua.
Sì, è la mia. Ormai
ci siamo dimenticando questo. Io ho solo 3 minuti, quindi ormai ci siamo di quello.
Beh, ma perché continua?
No, ma questo è uno dei registratori,
dice,
forse. No.
Sì, dice che è finita. Sì, dice che è finito, dice.
Vabbè, spegnila, dai, ormai...
Vabbè, l'ho spento.
Rispondi a questa domanda, poi dopo andiamo via.
Sì.
Allora, stavo dicendo...
Aspetta che proviamo a spegnere, però...
Dovevo rispondere a te. A che gruppo eravamo, la battaglia...
No, che parte hanno preso? Hanno preso davvero una parte importante o si sono ritirati?
Allora fermati. Allora c'è un fatto. E quando cominciò la migrazione dei partigiani a passare il fronte, saltò fuori che si doveva attaccare Bologna. Allora necessitavano altre forze oltre ai partigiani lì della zona di Bologna. Allora i partigiani del Modenese, che eravamo sui montagna, venne un ordine di raggruppare gli elementi migliori e furono create due brigate, prendendo un po' di qua, un po' di là. Due brigate furono create, la Matteotti e la Roveda, due brigate, di elementi di varie altre brigate. Allora si doveva andare nel bolognese per andare a attaccare Bologna. Siamo a novembre, tempo pessimo così. L'appuntamento con tutti era nella zona di Benedello. Allora, in questi gruppi cosa succede? La mia brigata in toto perché insomma sapevano che non è che facessimo i complimenti ai tedeschi e ai fascisti. E poi avevamo un minatore, Pirai, quello che faceva le bombette, due cecchini, mi pregio di dire che uno ero io, l'altro era Pirai, e poi avevamo insomma stabilito fra di noi in libertà, senza imposizione politica, un grado di convivenza fraterna. Allora dissero, beh, il gruppo Scarabelli, che eravamo il gruppo d'assalto, disse al completo. Arriviamo a Benedello, zona, lì vicino, ci arriviamo la sera, comincia a piovere, nebbia, fate pim patapom, al mattino all'alba siamo completamente circondati. Sospetti, chi è stato? Si sospettava di Pinco, di Pallino, di Francesco e di Giovanni. Non si è mai saputo chi sia stato veramente, ma se io fossi giudice, se io fossi un giudice, saprei chi condannare, nel senso che c'era un solo uomo che poteva fare un tradimento del genere a chi non lo aveva voluto seguire. Allora ci ritroviamo là completamente circondati, batterie tedesche a Castellin delle Formiche, là da Guiglia, Rocca Malatina, Guiglia, batterie tedesche a Monfestino, batterie tedesche a Rocca Malatina, Monfestino e...
Faieto,
no? No, Faieto era un po' fuori tiro, ci sarebbero arrivati, ma avevano avuto una brutta esperienza a Faieto, che da quella buca che ho fatto, che la buca c'è ancora, un po' è calata, però c'è ancora, perché ci hanno poi in quella buca buttato tutti i sassi che raccoglievano nei campi, i legni marci, così, sì, però c'è ancora. Allora, adesso è finita davvero. Allora cosa è successo? Che siamo circondati. E noi avevamo armi leggere, non avevamo neanche un mortaio, niente, tutte armi leggere, cioè mitra, mitragliatrice leggere, bombe a mano e poco altro.
Con voi c'era anche il gruppo di Armando?
No, era già di là dal fronte. Armando è andato di là dal fronte alla fine di settembre, più o meno, dal 20 al 30 settembre, passato il fronte. Lì era il 5 novembre. E con Armando c'era già andato la Costrignano, la Dragone e altre brigate.
Ma nella famosa battaglia di Benedello non eravate solo voi?
No, c'eravamo le due brigate che erano state costituite, la Roveda e la Matteotti, che erano state costituite di proposito. ed eravamo un po' misti, tant'è vero che mio fratello, pur essendo in un'altra brigata, era lì e ci siamo trovati lì proprio nel mezzo della furia del combattimento, che lui non sapeva che c'ero io, non sapevo che c'era lui. Ci siamo ritrovati lì e abbiamo fatto finta di non conoscerci, come facevamo sempre, perché era importantissimo, perché ti prendono, tu sai chi sono, sotto tortura o con lo scopolamina parli. Invece se sai che io sono veloce, mio fratello lo chiamavano, si faceva chiamare la signorina, vallamo a trovare, chi è? Se tu sei solo veloce o broadbuster, continui a dire quello, ma se sai chi sono, puoi dirlo. Allora cosa succede? Che mio fratello mi vede lì e dice, ma tu sei qua, tu? Allora, diciamo così, mio fratello purtroppo, e non per criticarlo, perché era comunque mio fratello e poi sapeva farci, non aveva una buona mira. Allora lui faceva, come si dice, le vettovaglie, diciamo, e nei combattimenti lui si metteva vicino alle mitragliatrici a dare sotto i nastri, a fare l'inserviente alla mitragliatrice. E a me invece aspettava un compito molto diverso. Comunque, un dono di natura, eravamo fratelli, io ce l'avevo lui. Poi mio fratello è morto giovanissimo, però è morto per un tumore, non è morto da partigiano. Quindi, come ho detto prima, noi non avevamo in famiglia dei guai, tanti, ma morti nessuno.
Aspetta che la tua.
Allora, cosa succede? Che eravamo proprio ridotti male, 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 male. Il cerchio si stringeva sempre di più e le nostre munizioni erano in via di esaurimento. Tant'è vero che nel gruppo dove ero io cominciarono col dire da Malmunizione a Pirein e a Veloce, i due tiratori, perché loro insomma si credeva, non per merito nostro, ma si credeva che noi non sprecavamo piombo, cioè ogni biglietto da visita che mandavamo lo mandavamo a buon fine. E niente, arrivo alle 2 del pomeriggio più o meno, ce la siamo vista brutta veramente, ma brutta veramente. E passano 2 cacciabombardieri che pattugliavano la via Giardini per mitragliare e bombardare i camion tedeschi, insomma, i trasporti tedeschi. Il capo squadra era Ciapachè, dopo devo poi dire chi è Ciapachè, comunque era Ciapachè. E cosa successe? Dall'alto vide e capì. E siccome che lui era stato salvato dai partigiani, perché era stato abbattuto 6-7 mesi prima, e si era buttato col paracadute, lui e il suo compagno, che lui era inserviente, il comandante era Martin, un ufficiale di Los Angeles, e lui, che era un negro, era il mitragliere, diciamo, e furono fortunosamente salvati, e fortunosamente, audacemente più che fortunosamente, fatto è che lui dice sono stato salvato dai partigiani e trasgredì alla consegna. La consegna era alla Giardini. Lui vide questo, era capo pattuglia, c'era anche un altro apparecchio, lui era capo pattuglia, dette ore. 2 apparecchi, improvvisamente, 2 cacciabombardieri, alle giù, picchiate, bombe raffiche, e noi ne abbiamo approfittato. Abbiamo guadagnato delle posizioni migliori. Tutti si chiedevano ma chi è stato, chi non è stato. Gli storici ancora adesso avanzano ipotesi, ma nessuno sa chi è stato, nessuno sa perché non è venuto ufficializzata la cosa, per il semplice fatto che se uno stronzo cagato per forza, è più stato cagato per forza, dice una stronzata, è oro colato. Se, se una persona onesta, sincera, dice una verità, ma se calzava clesa in lei, monne mia vera, monne mia possibile, allora gli storici, Balugani, che fa lo storico locale, mi mo ma me avanza tre ipotesi, non ce n'è una vera. Allora noi ci siamo salvati, però abbiamo lasciato 32 morti. Di 32 morti, 17 sono della mia brigata. E Selvino Folloni era della nostra brigata, del nostro gruppo. E cosa è successo? È successo che dal momento che lui è morto, un atto, un gesto eroico, i suoi compagni, il suo battaglione, ha preso il nome, come abbiamo fatto noi con Amelio. Alla fine, dei tre gruppi Scarabelli, è rimasto solo il gruppo del comando. Mo vi ho raccontato di Ciappa, che lui, quando è rientrato, che ha fatto rapporto, è stato richiamato, ha avuto una nota di richiamo, però ha salvato noi partigiani. Perché? Perché noi partigiani, quando lui è stato abbattuto, io e mio padre, vista la situazione, siamo partiti da casa con un mitra per uno e in più un mitra preparato apposta con 5 caricatori legati. Io sono arrivato vicino a Ciappa, che era lo scoperto praticamente, io ero coperto, ho cominciato a sparare per e coprirlo, no? Che si potesse muovere. Come si è avvicinato un po', avevo il mitra preparato, ce l'ho buttato e ho detto Ciappa che? Le ho detto in dialetto, poveretto, lui con quei labroni neri, chissà che dialetto parlava, non avrebbe potuto capire, però ha capito che ero un amico, perché ha sentito che sparavo per difenderlo. Ha sentito sta parola Ciappa che, non ha capito cosa volevo dire, però ha preso il mitra. E come è stato svelto a infilare il caricatore e mettersi a sparare. Memore di questo, il tenente americano è morto a Ponte Pescara, a Ponte Cervaro, perché ha voluto rimanere con, lui, con noi. Lui è rientrato, promosso di grado, è diventato capo pattuglia. Allora, memore di questo, lui ci ha aiutato. È stato l'unica persona che noi abbiamo aiutato, che è finita la guerra, si è degnato di venire a ringraziare. Abbiamo salvato centinaia, migliaia di ebrei, rischiando la vita. Noi eravamo morti di fame, che per dare da mangiare a loro, mia mamma passava dal nostro piatto, prendeva una mescola di sboba per fare il piatto a loro. Loro erano pieni di gollani e di talini e colanine, medagliette e via, e noi morti di fame abbiamo giocato la vita per salvare, che fosse venuto uno a ringraziare. Ebbene, Ciappa che prima di rientrare in America era a distanza all'aeroporto a Pisa, quando ho saputo che doveva rientrare è venuto nella casa che era stato salvato e ospitato. Una sera siamo lì a cena, pum pum, chi è? È lui. Ciappa che?
Lui. Bello.
Ciappa che? Allora mia mamma dice, ma le proprie Ciappa che? La voce lei quella lei. Ha aperto e lui è venuto dentro a abbracciarci e così. Solo che mio padre rimase talmente commosso che rischiò di morire dalla commozione. Gli aveva preso un... Però mia madre, che oltre che guerrigliera sapeva anche qualche cosa di erboristeria, gli fece un burrao, come diceva lei, e lo rimise in sesto subito. Allora Ciappa che volle burrao anche lui, perché anche lui piangeva. Era una scena commovente, ma era così. però la scena più commovente io l'ho vissuta personalmente in una visita guidata a Ponte Cervaro. Ho parlato di Ponte Cervaro, di quel combattimento dove sono morti quei ragazzi. Ebbene, io c'ero, non dovevo esserci, ma c'ero. E ne feci una delle mie, perché io non ero un bravo soldato. Io ubbidivo agli ordini quando li ritenevo giusti. Quando non li ritenevo giusti, non li prendevo in considerazione. Allora che feci? Feci sì che a un certo punto, quando noi ci trovavamo in seria difficoltà per un errore, che quella volta l'aveva fatto davvero Marcello, un errore, aveva fatto l'errore che eravamo in pochi, una cosa e l'altra, non mise una sentinella alle spalle perché eravamo in pochi. Il combattimento volgeva a nostro favore, però arrivarono i tedeschi di rinforzo di sopra e noi rimanemmo circondati. Ma veramente una situazione assolutamente disperata. Intanto però col nostro attacco tutto il bestiame che avevano razziato era scappato, tutti gli ostaggi che avevano preso a loro volta erano scappati, eccetto una povera donna con un bimbo in braccio. Questa povera donna con un bimbo in braccio fu presa da una carogna fascista, gli appoggiò il mitragliatore sulla spalla, lei il bimbo in braccio, il mitragliatore sulla spalla, e lui sparava addosso a noi. Ne accoppò tre di noi. Il nostro comandante diceva: non sparate perché potete colpire la donna. Io invece ragionavo a modo mio, ho detto che ubbidivo solo quando lo ritenevo giusto. Quindi non ero un bravo soldato, io ero sempre passibile di fucilazione. Allora che faccio? Io avevo un mitra e col mitra era fuori tiro e avrei rischiato veramente di uccidere anche la donna. Vicino a me c'era Pirin che aveva il 91. Gli tesi il mitra, lui capì, mi passò il 91. Dunque io del fascista vedevo questo, questa parte qua, alludo a questo angolo, perché era dietro alla donna, il bimbo in braccio, il fucile mitragliatore, io vedevo questo. E ho sparato, ci ho cavato l'occhio, andato all'indietro, lui è caduto all'indietro e il fucile mitragliatore all'indietro, la donna col bimbo in braccio, via verso di noi come un razzo. Tutti i miei compagni, fuoco di copertura, la donna è arrivata a noi con sto bimbo in braccio. Però eravamo circondati e non c'era tempo di fare le carezze così. Ma nessuno si è accorto di niente, solo Pirin, perché mi aveva dato il 91. E tutti quanti credevano che fossi Pirin. E io stavo zitto. Però sinceramente ci stavo male. Ci stavo male per un semplice fatto, perché la gente, dico, ma lui negava, di no, se un briso stai me. E io gli dissi, non dire chi è stato. Però lui diceva onestamente, se un briso stai, ma chi è stato, chi non è, e tutti credevano Pirin. Allora io dicevo, ma è possibile che sia buono sul Pirin? e mi veniva spontaneo di dire, ma è possibile che sia buono sul Pirin? No, non era buono solo Pirin, il problema era che la gente credeva a Pirin. Io ero un brut bastard, perché allora era ancora un brut bastard, perché io diventai veloce il 7 di luglio, cioè il 9 di luglio del 44, lì eravamo il 10 di maggio, quindi era ancora un brut bastard, che poi si venne a sapere perché a un certo momento, nel novembre del 44, fecero una specie di festicciola fra così partigiani, perché uno dei partigiani aveva ricevuto la notizia che era diventato padre, così fecero una festicciola e lui poveretto si ubriacò allora ubriaco disse la verità. Al dice, oh, al dice, non l'ho mai detto perché lui diceva no, al dice, ma adesso va al dire, stai veloce, le stai che brutta bastetta, cupè quella. Beh, fa niente, questo non appare fra di noi. Ma succede che io sono arrivato poi nei film di Montefiorino, avere certi riconoscimenti, ma ci sono arrivati perché io facevo le visite guidate al pubblico, più facevo gli interventi nelle classi su, diciamo, la resistenza. Allora, un bel giorno, sono là con tre scolaresche che venivano da Piacenza. E sono là, racconto, sul posto, racconto la cosa, qua, là, sotto e sopra. E si avvicina una donna, poi un ometto. Boh, chi sono? Boh, sconosciuti praticamente. Quando arrivo, che dico, la donna col bimbo in braccio, via come un razzo, lui sa, si fa avanti con i lacrimoni negli occhi, mi abbraccia e dice, quel bimbo ero io. Al dice, mia madre è morta l'anno scorso, ma di malattia. Dice, quel bimbo ero io. Di fronte a tutta la scolaresca alla quale io stavo raccontando il fatto. E lì ho pianto veramente a dirotto. Perché un fatto particolare, io racconto una cosa, tu che mi ascolti puoi dire, ma è vera o è la...
Un'invenzione.
Sì, una cavoleta. Arriva uno che ti fa quella parte piangendo così, dai voce al tuo... Allora, visto che io facevo queste visite guidate, quando Zappalà, perché i film non li fa Minoli, i film li fa gli altri, lui li presenta, basta. È come il padre e il figlio, i due naturalisti di fama, loro non fanno niente, loro prendono e poi li presentano, capisci? Allora, cosa succede? Che Zappalà dice la Repubblica di Montefiorino, tanti comuni. Allora si sapeva che nelle scuole se n'era parlato. Allora un aiutante ha l'idea di dire, chiediamo alle scuole se ci mandano qualcuno a testimoniare per fare il film. Ma che cosa è successo? Che alcuni avevano paura, non se la sentivano, pur sapendo, non se la sentivano. Alcuni, povera gente, semi analfabeti o poco più, non sanno parlare, non sanno... Io che ho una linguaccia feroce, a me mi segnalarono tutte le scuole, perché io ero stato in tutte le scuole. Mi telefonarono, dice, se non puoi venire qua a Montefiorino, veniamo lì a casa, paciapim, paciapom. Io pensai, no, vado a Montefiorino così vedo anche gli altri che sono a testimoniare. Andai a Montefiorino, entrai nel filmato. Mi fecero un'infinità di domande per 57 minuti, alla fine compaio nel film in due tempi per 72 secondi, 1 minuto e 12 secondi.
Però dici una cosa importantissima.
Sì. Un discorso che non potevano, anzi due discorsi che non potevano tagliare.
Non ricordo.
Allora, tutti quelli che hanno visto quel film, sa che cosa hanno detto? Termanei, anche se non, anche quelli che non mi conoscevano, è stato l'unico che ha avuto giudizio, che ha parlato.
Cioè la frase è, dilla?
La frase, sono due le frasi. Prima dico l'ultima e dopo dico la prima. L'ultima è quella di 12 secondi più o meno, è questa, che dico, io sono fiero di aver fatto il mio dovere e lo dico a piena voce e dico, nonostante tutti gli orrori il mio animo non è stato turbato, sono rimasto sereno, fiero e orgoglioso. Attenzione, ho detto, io sono fiero di aver fatto il mio dovere, lo dico a piena voce, nessuno ha il coraggio di sputare una frase del genere. Non ho mai sentito nessun partigiano sputare una frase del genere. Questa è l'ultima parte. Mo' la prima parte. La domanda nel film non c'è, però c'è la mia risposta. Domanda: cosa pensi della guerra? Tu che l'hai vissuta. Allora io dico, della guerra, per me la cosa più assurda, più che l'umanità si sia inventata. Dico, perché nella guerra, con tutti gli orrori ricorrenti, il più onesto, il più bravo, il più buono di tutti gli uomini, e ripeto la parola, dato gli orrori ricorrenti, può diventare un feroce criminale. Ed è vero. Questo l'hanno dovuta lasciare perché era troppo significativo. Allora il discorso torna a quello che vi ho detto prima. Tu tutti i giorni vedi bombardamenti sotto i quali chi resta? Povere donne, poveri vecchi, poveri bambini. Che colpa ne hanno? No, sono lì. Vedi i massacri, ti prendono la tua famiglia, ti bruciano la casa, ti depredano, ti torturano e via. Ma tu puoi essere onesto, buono finché vuoi, ma ti rompi i coglioni, ostia. E a un certo momento cosa fai? Ti viene istintivo, e l'istinto è più forte di te, di fare che cosa? Di vendicarti, di fare come ti è stato fatto.
Ti incassi.
Allora, tu puoi essere bravo, onesto finché vuoi, ma diventi un criminale, perché comunque è un atto criminale uccidere voi. Ma la guerra è tutto un crimine, perché, va bene, la guerra è tutto un crimine, perché tu hai una divisa, lui un altro, lui e io un'altra. Non ci siamo mai visti, non ci siamo mai rotto le palle, però i nostri rispettivi capi ci hanno detto quello è il tuo nemico, quello è il tuo nemico, quello è un assassino, quello è un delinquente, quello qua, quello là, ti gonfiano. Allora, quando ci incontriamo, tu sai che se non mi uccidi, io uccido te. E tu che fai? Se puoi, uccidi me. E io, a mia volta, che faccio? Se posso, uccido te. Non è un atto criminale questo? Due persone, tante persone, che non si sono mai viste, e fanno quella
cosa.
E bisogna spararsi. Perché? Tu, che non sei in combattimento, sei su un apparecchio. Butti giù le bombe e non pensi mica là sotto c'è della povera gente che muore. Non so, non è tutto un atto criminale. Per chi e per che cosa? A fine guerra che c'è? C'è distruzione, c'è chi ha fatto i soldi e a morire chi sono sempre stati. Siamo sempre stati noi poveri coglioni. E quando io penso, l'ho accennato prima, a Togliatti che ci ha venduto alla svolta di Salerno, e noi abbiamo continuato a rischiare la vita, a farci ammazzare, allora prima l'ho detto e lo ripeto, partigiani erano sparuti gruppi di audaci, volontari, disposti a sacrificare la propria vita per il bene di tutti. Erano sicuramente, pur considerando che anche in mezzo ai partigiani c'era qualche delinquente, erano sicuramente la parte migliore dell'umanità d'allora. Diavolo, perché? E perché ci dobbiamo ammazzare io e te che non ci siamo mai visti? Tu hai famiglia, io pure. Ma perché dobbiamo ammazzarci? Ma chi l'ha detto? Ma per fare piacere a chi?
Dobbiamo aggiungere che la Costituzione italiana è nata sulle montagne.
Allora, questo ormai dovrebbero saperlo, conoscerlo
infatti
tutti.
Infatti lo vogliono distruggere.
Volevo infatti terminare con un ultimo pensiero. Credo, sono fondamentalmente convinto che la qualità della nostra democrazia sia quello che è in termini positivi e negativi, in termini positivi grazie a quanto è rimasto di quei valori.
Sì.
In termini negativi, di quanto è accaduto nell'immediato dopoguerra, perché si poteva costruire un paese veramente diverso, ma se gli albori, le radici della democrazia dei successivi 50 anni sono nati con le premesse che lei ha appena citato, credo che una grossa fetta dei nostri guai sia partita proprio da lì.
Allora, sai da dove sono partiti i nostri guai? Dalla nostra ingenuità, dalla nostra buona fede. Noi, io, ho combattuto, ci ho messo l'anima. Sinceramente non posso stare qua a raccontare tutto, ci vorrebbero 10 giorni. Ma io ho fatto delle cose che poi mi chiedo, ma come ho fatto a fare? E poi dico, ma perché le ho fatte? Perché ci credevo, perché ce l'avevo dentro, perché? Perché avevo avuto mio padre che era stato prigioniero, maltrattato. A leggere la storia di mio padre, la storia della prigione, c'è da piangere veramente. E niente, fatto è che ce l'avevo dentro e lo facevo con tutta l'anima. E poi alla fine mi rendo conto che sono stato venduto. Mi rendo conto che l'amnistia che ha dato Togliatti è stata progettata da Romualdi, un gerarca fascista condannato a morte, che invece di essere imprigionato era là al Parlamento a trattare l'amnistia con chi? Con i deputati, i capi gruppi, i capi, c'era tutti i capi, Togliatti, Saragat, De Gasperi, Andreotti e tutti quei maiali lì. E io rischiare di farmi ammazzare per chi?
In questo senso credo che l'essenza di quanto negativo ha espresso la nostra democrazia dal 1945 in avanti si racchiude in questi compromessi, in questi patti scellerati che sono stati stretti.
Dunque, ho detto, la svolta di Salerno, il fatto di Togliatti, l'ho trovata, e anche di Romualdi, l'ho trovata nella grande storia, un film della grande storia presentato da Rai 3, commentato, adesso non ricordo il titolo del film, comunque la grande storia, Epurazione. E poi c'è quell'altro che parla di tutti questi avvenimenti, tradimenti, imposture che sono state fatte, critiche, calunnie contro i partigiani, ma di contro c'è il tenente colonnello Tonkin, che era il comandante dello spionaggio alleato qua in Italia, era lui che dirigeva tutte quelle missioni delle quali ho parlato. E io dicevo che noi partigiani avevamo tenute sempre occupate 5 divisioni tedesche. Lui dice 7. Io, ripensandoci bene, ha ragione lui. Ha ragione lui perché lui sicuramente in tal senso era più informato di me. Perché io raccoglievo l'informazione e venivano passate a lui, ma io raccoglievo quelle di questa zona, lui invece le ha raccolte tutte. Allora io facevo una valutazione per difetto e lui dice 7 divisioni. Allora,
vado in bagno.
Sì, quando mi è stato detto voi partigiani non valevate niente, e ci ho dato quella famosa risposta, i tedeschi con la bandiera bianca venivano, non siamo stati noi andare a Modena con la bandiera bianca, come a dire no, valevamo qualcosa, perché con l'orgoglio del fanatismo del nazismo non sarebbero venuti a trattare, ma noi veramente insomma ci impegnavamo, facevamo la malora, e allora loro cercavano di, perché non ci potevano prendere tutti, sì, ci davano delle scopole, sì, ma tutti non ci hanno mai preso, sempre la maggior parte di noi l'ha sempre fatta franca. Dunque, lo sbandamento di Montefiorino, tenete conto di quello che vi sto dicendo, i fascisti e i tedeschi dissero di aver avuto 1500 morti, Armando diceva 2500, allora gli uni per difetto, l'altro per eccesso. Allora io ho detto tagliamo la testa al toro, circa 2000, circa, l'idea precisa non si sa. Però ci sono da mettere in conto anche i nostri 255 morti. Comunque, fare 2000 contro 250 con inferiorità di armamenti e mancanza di comunicazione e di organizzazione vuol dire che non eravamo proprio tutti quanti dei caga sotto. Vuol dire che ce la mettevamo. Purtroppo in mezzo a noi c'era anche chi era lì per approfittare, chi era lì perché non sapeva dove andare. Però la maggior parte, e qua veniva la selezione, perché prima si parlava di tendenze, queste tendenze però erano nei comandi. Nella troupe in realtà con noi c'era un chirico, c'era uno che non era diventato prete perché avevano scoperto che aveva l'amante, che era poi una parente del vescovo. Per dire, c'erano dei preti anche in mezzo a noi, però ti arruolavi con chi? Con il primo partigiano che trovavi. Poi una volta che eri lì sentivi e magari cambiavi formazione. Allora a un certo punto avveniva una specie di selezione e noi a un certo punto eravamo come selezionati, eravamo tutti veri. E il fatto di dire no, noi non vogliamo sottostare Armando, al commissario politico, noi restiamo indipendenti, era proprio perché la maggior parte eravamo convinti. Tuttavia non tutti, perché anche in mezzo a noi c'era i cosiddetti stronzi cagati per forza. Però noi avevamo una cosa, che quando si scopriva che uno era un delinquente lo si metteva al muro. E il fatto che vi ho detto di Nello, quattro suoi fratelli, tutto il suo stato maggiore, insomma. E poi quando ho detto anche il Rossi, ho parlato anche di un altro, un certo Fini, insomma da noi succedeva questo. Invece quando in mezzo ai fascisti uno più era feroce più era onorato, per loro le barbarie e le torture erano
di meno, sì. Di valore.
Allora, quello che per loro era un atto di valore, noi non ci abbassavamo a farlo. Tant'è vero che quando noi avevamo dei prigionieri, cercavamo di farli passare il fronte e consegnarli agli americani il prima possibile. E lo facevamo per due motivi, perché per noi avere dei prigionieri era un peso, perché potevano scapparti e dire dove eri, eccetera. E poi gli ci dovevi dare da mangiare. E noi allora cercavamo di mandarli al di là dal fronte. Certo che se era un delinquente o se sapevamo che uno aveva commesso un'atrocità, beh allora si doveva fucilare e basta. Ma diciamo così, abbiamo avuto dei torti noi. Il torto è stato che c'era una spia, quando era un uomo difficilmente la faceva franca, ma quando era una donna cominciavano a dire c'ha dei figli, c'ha dei bambini, c'ha qua, c'ha là. Allora io replicavo, diavolo, ma c'aveva i figli anche quella donna, quegli uomini che lei ha fatto prendere, fucilare e portare in Germania, no? E però prevaleva il buonismo, questo buonismo dove ci portava? Che tu gli davano due schiaffi, due parolacce, gli tagliavano i capelli e lei il giorno dopo tornava a fare la spia. Per che cosa? Per un chilo di sale o 5.000 lire a testa? Beh, è ovvio che io non ero d'accordo su questo.
Comunque, tornando sul discorso che state fatte prima, scusate che... In Italia, purtroppo, non abbiamo avuto una Norimberga e soprattutto non abbiamo fatto un esame storico veramente
perché se tu guardi quel film che ti ho detto io, è pura azione. Lì trovi tutte le spiegazioni.
C'era il nemico comunista che veniva avanti.
Noi chiedevamo.
E allora.
Dovevamo chiedere ai tedeschi.
L'hanno messo sotto il tappeto.
Noi dovevamo chiedere ai tedeschi 8 criminali. 8. A noi, fra in Africa, in Grecia, in Jugoslavia, ce ne venivano chiesti 87. A partire da Graziani, Badoglio.